uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day from Venice Film Festival.
Benvenuti a The Soup of the Day, vicino a me Angela Prudenzi. Cominciamo il nostro appuntamento di domenica. Da domani non siamo proprio, non abbiamo proprio scavallato, domenica. Però da domani si sa che è un pochino più rilassante, no? A parte che no, arrivano ancora delle grandi star, dei grandi titoli. Mm-hmm. Allora io vorrei cominciare cantando tanti auguri a te.
Sì.
Sei pronta?
Sono pronta.
1, 2, 3. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri Pierluca, tanti auguri a te. 30 anni?
E poi guarda,
io lo schiaffeggerei uno così giovane.
Mi fai un po' rabbia, non voglio andare oltre.
Pierluca Pozzagra, che è un DJ di fama internazionale, prende 2 settimane per venire a Venezia con noi, il che ci fa orgoglio.
Altro che buon compleanno.
Altro che buon compleanno, infatti. Perché viene gratuitamente. Magari solo pur
cioè,
di
lui fa il regalo,
pur di vedere Jessica Chastain, pur di
vedere vabbè, quello
è una remunerazione, anche quello,
ma è chiaro.
Vabbè, a parte gli scherzi, tanti auguri a Pierluca e cominciamo il nostro appuntamento.
Beh,
di oggi dovremmo avere anche un ospite
oggi,
fra un po'. Abbiamo un sacco di cose da dire. È la domenica,
ricco.
Giornata appunto festivaliera intensa. E da cosa cominciamo?
Beh, cominciamo dal concorso, come al solito.
Cominciamo dal concorso, come al solito.
Va bene.
E in particolare da uno dei film appunto di Venezia 78, che è il molto atteso film di Michel Franco.
Sundown,
che io ho visto ieri sera.
Con Tim Roth protagonista, c'è anche Charlotte Rampling, ma il vero protagonista è lui.
È lui,
insomma.
Poi anche Charlotte
Perché ho detto Rampling?
Gainsbourg,
sì. È che, sì, certo, lei fa una parte minore, ma insomma il film se lo porta a casa
lui,
Tim Roth,
lui.
Assolutamente.
In un film che contiene un po' gli elementi, no, del
thriller.
Cinema.
Anche thriller.
Beh,
che sono anche quelli degli elementi del cinema di Michel Franco.
Infatti. Molti, è un po' inevitabile che ci sia il confronto con il film dell'anno scorso, no? Che ha vinto il Leone d'Argento, Nuovo Orden, che ci era piaciuto moltissimo.
Qui si raccontano
le famiglie,
famiglie e anche gli stati d'animo e le contraddizioni degli esseri umani. Solo che in questo film non è la società sotto l'occhio indagatore di Michel Franco, ma è un singolo, soprattutto,
sì.
No?
Sì, cioè, però comunque ci sono anche gli elementi,
certo,
della società.
Ci sono degli elementi
lì
della società molto forti, però poi la tragedia è la tragedia di un uomo.
Sì,
quindi
sì. Il film è girato ad Acapulco, che è il posto dove Michel Franco.
Oggi con noi stiamo facendo un putpourri.
Sì, è cresciuto, quindi ci teneva a girare lì. Certo, non ti viene voglia di andare in vacanza lì.
No, non ti viene voglia, soprattutto perché, insomma, se uno intuisce che per stare sicuro è bene stare dentro un residence e non uscire.
Infatti.
Quella cosa, diciamo, che è un po' spiazzante.
Sì,
nella parte proprio più sicura del Messico.
Sì, poi la vacanza lì, mamma mia, in quella spiaggia caotica.
Perché appena
al di là della sicurezza.
Ti sposti nel versante più popolare diventa un po' angosciante. Tutto, quindi, sì,
comunque insomma ci sono questi 4 personaggi, uomo, donna e 2 ragazzi. Il film inizia in questo resort meraviglioso, poi succede qualcosa, la vacanza viene interrotta
e comincia un viaggio,
sul quale non possiamo dire niente perché sennò roviniamo tutto.
Il film è ricco di colpi di scena. Mm-hmm. Insomma, all'inizio del film ti fai un'idea e poi invece scopri che è tutt'altro, quindi assolutamente è un thriller più dell'anima che sostanziale. Comunque ci sono delle cose che vanno svelate poco a poco e quindi basta.
Tim Roth aveva già lavorato con Michel Franco in un film di cui non ricordo il titolo,
sì, Chronicle, in cui lui faceva il come si dice, infermiere che si prendeva cura dei malati terminali. Era ambientato a Los Angeles.
A proposito di salto un po' di palo in frasca, però a proposito di Michel Franco, l'anno scorso nel cast del film dell'anno scorso c'era uno dei personaggi di una serie che io seguo su Netflix che si chiama La Casa de las Flores, non so se l'hai mai vista.
Certo,
molto divertente, molto divertente. Con Veronica Castro, che era già in auge quando noi eravamo, perfino tu eri giovane.
Pensa un po', io ero una ragazza.
E lui l'ho visto al Leon d'Oro che pranzava, questo uno dei tre figli della Casa de las Flores, quello che si definisce trisexual, non so se ti ricordi, nella floreria.
Molto, molto bello.
Insomma.
Beh, cioè, diciamo un tipo affascinante.
Sì, che peraltro è il fratello, dire quelle cose.
Forse è la giusta appariscente.
È fratello, forse fratellastro, di un altro grande attore messicano che è Gael García Bernal, lo sapevi?
Lo sapevo, certo.
E ho dedotto che può essere qui perché forse è nel film, queste sono tutte supposizioni, di Lorenzo Vigas, perché loro lavorano insieme, si conoscono. Vigas è anche coproduttore del film di Michel Franco.
Sì, certo,
tu l'hai visto peraltro, La Caja.
Sì, ma io non mi ricordo
lì, perché
ma
sennò
io
cosa
non
fa
mi ricordo
qua?
Lui.
Ah no?
No,
forse ho detto qualcosa.
Ma forse è nel film un vuoto di memoria, basta, non mi prendere in castagna così, ma io intendevo il film messicano che è passato a Orizzonti. Non indaghiamo
oltre perché faremo una figura, finisce qua la questione. Comunque il film di Michel Franco è un film secondo me va visto, che potrebbe anche vincere, io gli darei anche un premio.
A chi? A lui?
A Michel Franco, al film.
Tim
Roth è bravissimo, ma è sempre bravissimo. Ti dà un po' fastidio il personaggio, no?
Fastidio il personaggio, ma insomma, quando un attore restituisce così bene un personaggio antipatico, odioso, all'apparenza inaffettivo, insomma, vuol dire che ha centrato l'obiettivo. E io non, era tanto che non lo vedevo così in parte, cioè mi sembra che
poi
abbia...
alla fine capisci tante cose, sì, però prima ti dà un po' così.
Beh, a proposito di personaggi irrisolti, il protagonista di Illusion Perdue lo è per eccellenza.
Certo.
Perché insomma è
un giovane attore di successo francese, uno dei due di L'estate 85 di Ozon.
Sì.
Esatto.
Anche lui,
e anche lì grandi
molto,
attori,
grandi attori, un coro di
Gérard Depardieu,
la Cécile de France che ho incrociato ieri. Non è una mia amica, ero all'Eccelsior, è arrivata e sono rimasta a bocca aperta perché di una bellezza che non c'è niente da dire.
Sì, tutti, devo dire, tutti molto bravi. Il film che è tratto da
Balzac, Illusioni perdute, sì.
È veramente
incredibilmente
attuale.
Sì, il romanzo è bellissimo. Io tra l'altro l'ho letto da ragazza e di recente mi è venuta voglia di rileggerlo. Insomma, di recente parlo di 3-4 anni fa, insomma. E non pensavo che si riuscisse a tirar fuori una materia così incandescente e attuale come ha fatto Jean-Louis. Siamo veramente un lavoro straordinario di passaggio dalla pagina allo schermo.
È un film che dura peraltro 144 minuti,
sì,
ma
non
vola,
te ne accorgi.
No? Sì, non te ne accorgi. E che di solito ai festival questi film in costume suscitano un po', insomma, non hanno sempre grande successo. Però oggi in sala stampa c'è stato, secondo me, il film che è stato, almeno nella proiezione che fra tutte le proiezioni che ho visto io, è quello che nella proiezione stampa è stato applaudito di più.
È stato applaudito, mi dicono, moltissimo sia la proiezione delle 8:30 che a quella delle 11:30.
Io ero quella delle 11.
Sì, ha applaudito molto, quindi evidentemente un film che ha toccato le corde giuste.
Comunque bravissimi tutti,
sì,
bravissimi.
Sì, sì, sì.
Ci sono tanti grandi attori in questa edizione di
Vero.
Venezia 78.
È vero. Sì, è uscito un tweet, non mi ricordo di chi, che ha detto: ma com'è possibile che Barbera riesca a portare ogni giorno tutte queste star? E dico col nome poi.
Ma
insomma,
come è possibile? Glielo chiederemo, dovremmo portarlo qui un giorno.
Sì, verso
la fine,
dobbiamo chiedere, sì, quando è un po' più rilassato e tranquillo, speriamo di averlo
chiederlo
questo.
Questa
sì.
È Fred Festival Insider, The Super Day dalla 78esima mostra del cinema di Venezia. Noi ci fermiamo, ascoltiamo una canzone e torniamo fra poco per parlare dei film di Orizzonti.
Fred,
buon pomeriggio, siamo a Venezia.
Un'altra volta, ecco.
Lido di Venezia, 78esima edizione della Mostra del Cinema. Parliamo dei film, anzi prima di parlare dei film di Orizzonti ne abbiamo ancora uno in concorso che passa oggi, che è Mona Lisa and the Blood Moon di Anna Lily Amirpour, di cui Angela ci dice qualcosa.
Ve lo dico, dopo due film con protagonisti uomini, perché sia Sundown che Illusion Perdue hanno come protagonista centrale un uomo, Mona Lisa, due sono le donne, una con poteri come di speciali, effetti, con, sì, capace effetti speciali. Di effetti speciali, e l'altra invece è una Kate Hudson fantastica, che si esibisce nei locali come spogliarellista. Vabbè, insomma, tutto un programma, perché a lei questi ruoli vengono
naturali,
in maniera proprio strepitosa, e insomma molto molto divertente. Ecco, anche qua grandi applausi mi hanno raccontato, ma io posso solo riferire perché
non eri presente.
Non ero presente. È un film insomma che va bene per chi, appunto, per i cinefili che amano il genere, che insomma che amano anche le storie sopra le righe. Poi sono quelle a cui ci ha abituato Anna Lily Amirpour,
che è stata con noi poco fa,
sì,
insieme a Kate Hudson. Noi ci ascoltiamo ancora una canzone, riprendiamo fra poco, parliamo dopo dei film di Orizzonti, perché abbiamo, dopo tante celebrity, ne abbiamo anche un'altra del mondo dei festival della cinematografia,
sì,
italiana,
certo,
con noi tra poco.
Dopo Kate Hudson.
Dopo Kate Hudson ci sarà addirittura Mario Sesti.
Fred,
The Super Day dalla Mostra del Cinema di Venezia, siamo ancora insieme a Mario Sesti. Poco fa, mentre voi non ci sentivate, Angela giustamente ha chiesto che cosa viene rilasciato a chi partecipa a questa università online, e ci sarà, se ho capito bene, un attestato che poi assegna, riconosce dei crediti che possono essere utilizzati, hanno valore nell'ambito,
esatto,
delle varie
discipline che sono insegnate online, sempre dalla Pegaso.
Approfittiamo del fatto che Mario è qua. È un critico, avrà visto dei film, e ci piacerebbe sapere, avere un po' la tua opinione su quello che hai visto.
Intanto so
finora
che si è visto tutti e cinque gli episodi di quella sublime serie di Agai Levi.
Tu sei uno che piange? No,
no, mi capita, però ero più in ansia che il pianto, diciamo,
sì,
perché la forza di questi episodi, anche di, appunto, parliamo di scene dal matrimonio, ispirato alla famosissima serie di Bergman, c'è sempre, tranne che nell'ultimo episodio, c'è un acme drammatico che ti mette un po' a disagio, non sai dove guardare, perché quello che succede tra...
Perché non hai coraggio di guardare dentro di te in quel momento,
sì.
Quindi
sì, poi,
è un po' quello.
Poi si tratta, cioè il vero tema fondamentalmente è la separazione di persone che a vario titolo, non solo nel matrimonio, ma insomma sono state molto vicine, e a un certo punto la logica della separazione impone di essere crudeli l'uno verso l'altro, e c'è la cosa più bella, difatti gli episodi a metà sono i migliori, stai sempre switchando tra l'essere crudeli ed entrare in soccorso, perché non puoi vedere questa persona con cui sei stata con tanto tempo così vicino stare male in generale, con una contraddizione continuamente con quello che sono i tuoi progetti. Poi Agai Levi ha reinventato il teatro in televisione, perché in Therapy,
in treatment,
era fondamentalmente il teatro, che è il genere televisivo più antico che esista, no? E anche qui fondamentalmente siamo a teatro, sono delle persone, dei dialoghi, uno stesso ambiente, ci sono delle cose di sceneggiatura geniali. non credo di spoilerare niente, ma insomma, l'ultimo episodio si ritorna in una casa che non appartiene più a loro, ma che è la stessa in cui, appunto, come a teatro, sempre l'unità di spazio, e ci sono dei momenti anche lì di scrittura sublimi. Non solo i dialoghi sono particolarmente drammatici e non ti risparmiano niente di tutto ciò che si possono dire due persone che si stanno facendo del male, che si sono volute molto bene, che hanno un figlio in comune, già, è la madre di tutti i drammi. Per esempio, a me è piaciuto tantissimo che nel momento in cui lei lo lascia, fondamentalmente lui cosa fa? Gli ordina la valigia. Io l'ho trovato una cosa di sceneggiatura geniale. Cioè, l'unico modo in cui la rabbia può esprimersi è che lui gli apre la valigia e non sopporta che lei se ne vada con le stampelle.
Lei non sa fare la valigia, lui si mette a fare la valigia di lei.
Cioè, gliela rimette tutta a posto.
Che da una parte è un gesto d'amore e dall'altra il manifestare di disperazione e anche dire: guarda, però tu sei in difetto, perché comunque ti devo fare io la valigia. Dove vai da sola che non sai farti una valigia?
Se non ditemi troppo, perché
no, insomma, vabbè, ma insomma, queste dire, sono piccolissime cose.
Il soggetto
lo conosco, sì, infatti.
Il soggetto lo conosciamo tutti, insomma. Sì, perché...
che cosa hai visto che ti ha colpito particolarmente fino ad oggi?
Sono uscito da Dune con una certa soddisfazione, nel senso che poi era uno di quelli. Io ho anche amato quello di Lynch, però effettivamente mi sembrano un po' quei film che si facevano negli anni 60, tipo David Lean, no? In cui c'è una storia incredibile di epica, in cui c'è tutto, eccetera, e c'è una regia, una recitazione, una scrittura che non ti fa mai sentire l'idea: oddio, tutto questo dove andrà a finire, no? C'è una fluidità che fa da contrappeso al peso enorme di queste astronavi che come enormi zikurat sono sospese nel cosmo, no? Questo misto di fluidità e di pesantezza che secondo me è una qualità molto difficile. Poi mi è piaciuto anche il primo film che ho visto con la Huppert,
La promessa.
Riflettevo proprio che ci sono delle attrici strepitose in questo festival, perché
non dicevamo prima che
lei, la Coleman, sì, e la Chastain naturalmente, e poi hanno tutti un modo diverso di guardare, no? Pasolini una volta scrisse, recensendo Claudia Cardinale in Un maledetto imbroglio, che lei recitava con la pupilla all'angolo degli occhi, no? In questa maniera. Per esempio, la Huppert è bravissima a recitare così, non guarda mai fisso, è molto raro. La Coleman, il contrario, è una che ti fissa sempre, no? È molto difficile parlare di uno stile di recitazione, no? Però se tu stai attento allo sguardo, è vero che poi tutte le grandi attrici hanno un loro modo, diciamo così, di usare lo sguardo, anche molto banale, anche molto semplice, che in qualche maniera le caratterizza. Il primo sguardo diretto che la Huppert fa nel suo film credo che sia 40 minuti, per il resto guarda o in basso o in alto o così, e quando parla con l'interlocutore anche le cose più dure che gli dice non le dice mai guardandolo direttamente, no? La Chastain, per esempio, c'ha questo sguardo, no? Spesso pieno di lacrime nel film, no? Quanto avrà pianto la Chastain nel film, no? Recitare ininterrotto, insomma, anche quello, no? Una cosa. Da questo punto di vista trovo il film sia molto bello, perché c'è anche quel backstage, no? Il film inizio che ti fa vedere, no? Con le mascherine, eccetera, come si portano gli attori.
È una cosa geniale. Una cosa geniale anche perché inizia così, nel senso che tu sei sul set, capisci che sei sul set, loro entrano in scena, ma sono così veri, così bravi, che dopo due secondi, anche se tu sai benissimo che sono due attori, te lo sei dimenticato.
Esatto, esattamente, è quella la cosa.
È una cosa magica, cioè avviene la magia davanti ai tuoi occhi.
Esatto, ti fa sentire proprio l'accensione della finzione, quanto sia allo stesso tempo impampabile e immediata. E anche il contrario, perché alla fine loro escono, ma tu non vedi più gli attori, vedi, continui a vedere i personaggi. Cioè ti sembra impossibile che loro diventino gli attori, proprio perché loro sai.
E anche questo è una delle chiavi meravigliose che ha trovato uno sceneggiatore
unico.
No, insomma, è uno dei grandi sceneggiatori.
Vorrei conoscere la sua storia matrimoniale, perché in tutti i suoi film questa ossessione.
Lui ha scritto anche The Affair, no?
Esatto,
questo è quello. Ne abbiamo parlato, infatti.
Lui c'ha quel problema, no? In The Affair non ne parliamo, è solo quello. Quindi, diciamo, sarebbe interessante fare essere il suo terapeuta per l'appunto di capire.
Ma l'abbiamo avuto ospite?
No, è venuto anche. Non so, Pierluca, c'eri tu stamattina quando. No, ieri sono venuti.
A Gai Guy Levy è
a
venuto.
Guy Levy, il regista di Scenes from a Marriage, è venuto, non credo, ma forse c'era Giacomo, non c'era. C'era Oscar Isaac, che sono venuti, e la Chastain, ma non è venuto il regista.
Sarebbe interessante.
Hai visto qualcos'altro?
Ho visto poi dunque
Spencer.
Spencer purtroppo non ce l'ho fatta.
Shredder
mi è piaciuto molto. Beh, poi l'altro grande protagonista, il convitato di Pietro, è questo attore che ha tre film, cioè Oscar Isaac.
Sì.
Infatti,
e in ognuno è diverso.
Ognuno è diverso, è vero. Poi io credo che tutti i grandi attori, soprattutto gli uomini, abbiano tutti uno stile di impassibilità. Mi piace molto il modo in cui lui non reagisce. In tutte le scene c'è un suo modo di stare fermo, che poi al cinema secondo me è la cosa più forte, e anche un leggero strabismo che anche dei grandi attori, no? Penso a James Dean, c'è un leggerissimo strabismo. E mi piace moltissimo, mi piace tantissimo, e c'è anche una consistenza un po' alla Mitchum, cioè un po' un corpo, diciamo, no? Che contrasta con la sottigliezza delle cose che dice, il modo in cui fa Schrader, no? Il modo in cui cova quella nevrosi, non senza farla vedere, cioè, quella è una cosa da grande attore.
Poi è venuto qui, come molti grandi, veramente molto alla mano, molto super friendly, piaciuto molto. Va bene, ancora una canzone, torniamo fra poco nel nostro Soup of the Day. Salutiamo Mario Sesti.
Ciao Mario,
che
iniziamo
a ritornare, se vuoi. Noi siamo qua fino a sabato prossimo.
E perché no? Io
adesso
vado via,
sai,
io vado via martedì, quando è l'8? No, lunedì.
Mercoledì.
Se non riuscirai a venire qui, verrai a Roma, spero.
Come no, quando volete.
Ecco, visto che abbiamo confermato la partnership anche con la festa di Roma. Tra poco continuiamo nel nostro appuntamento della Mostra di Cinema di Venezia.
Red Film Radio.
The Soup of the Day, domenica 5 settembre dalla 78esima mostra del cinema di Venezia. Questa sera io e la Prudenza andiamo incredibilmente finalmente alla stessa cena.
Sì.
A parte la prima.
E siamo anche vicini.
Speriamo. Vicini. Beh, quello non dipende da noi, dipende da chi ci ha invitato. Io vorrei essere vicino a te.
Speriamo
di sì. È una festa che peraltro è collegata ad un progetto. Sarebbe bello che ci invitassero anche là, come dire.
Sì, di cui abbiamo parlato,
tante volte. Si chiama ITTV Festival, è un festival della televisione italiana a Los Angeles, prodotto da un gruppo di professioniste che si chiamano Good Girls Planet. Una è la nostra Cristina Scognamillo, le altre due sono Valentina Martelli e Francesca Scorcucci. Oggi hanno avuto un lancio per segnalare il prossimo evento che si terrà a novembre. Ancora le cose, se ho capito bene, non sono chiarissime, perché non sappiamo se si potrà andare negli Stati Uniti a novembre. Al momento la situazione per noi italiani, mentre gli americani possono venire qua, non c'è reciprocità, per cui noi non possiamo andare là, a meno che non ci siano delle ragioni fondamentali che noi avremmo, no?
Ma certo, andando là per lavoro, certo che è fondamentale,
però insomma non lo sappiamo ancora. E questa sera c'è una cena organizzata grazie all'Armando Testa,
al gruppo Testa, che è anche sponsor del festival. Poi domani hanno anche dei panel all'Italian Pavilion per raccontare anche in parte il loro progetto, e soprattutto per far parlare dei loro partner che insomma all'interno della manifestazione presenteranno dei progetti produttivi, perché a questo serve poi fondamentalmente, cioè portare le nostre eccellenze là e farle incontrare con dei partner americani.
Per concludere, vi parliamo, poco fa vi annunciavamo anche una proiezione speciale che c'è stasera a mezzanotte, si chiama Inferno Rosso, Gio D'Amato sulle vie dell'eccesso, in Pala Biennale. Gio D'Amato, personaggio.
Tanto il film, diciamo che è di Manlio Comarasca, che è stato qua, e quindi chi volesse e fosse interessato può ascoltare la conversazione con Manlio e Massimiliano Zanin, che ne è anche il produttore. Gio D'Amato, Aristide Massaccesi. Un personaggio.
Un personaggio, ecco, vulcanico, poliedrico.
Vulcanico. Nel documentario La Viglia diceva: io sono cresciuta senza padre perché stava sempre sul set. Era capace di tenere in piedi veramente due, tre set al giorno,
ma anche di generi, come
di generi
diverso.
Completamente diversi. La mattina si girava un western, la notte un softcore. Ecco, quindi insomma, diciamo,
quindi noi pensiamo di fare tante cose, in realtà no,
c'è chi ne faceva molte più di noi. E una macchina da guerra, un uomo brillante, simpatico, intelligente, uno con il cinema aveva un rapporto viscerale, grande intelligenza non solo creativa ma produttiva, perché lui è stato uno dei primi che ha intuito che miniera potesse essere il cinema softcore e poi invece anche porno, perché lui anche porno. E anche tutto questo, l'erotico unito anche un po' al, diciamo, al thriller, all'horror, ecco, e alla mano pesante.
Che ricorda un po' il cinema di degli anni 70.
Esattamente. E insomma, il documentario
è, B-movies,
chiamiamolo, per chi ama questo tipo di cinema, è divertentissimo. Il materiale di repertorio è molto bello e è l'occasione per scoprire un grande, come si dice, come posso dire, artigiano del cinema italiano, ecco, una parola che dovremmo usare più spesso, perché quando si è di fronte a personalità come queste davvero ci si rende conto del talento, della creatività, dell'intelligenza, di come riuscivano a far fruttare un set, magari appunto girando più cose, ma sempre a un livello alto. Ecco, c'è bisogno di omaggi a queste persone geniali. Ce ne sarà anche un altro durante il festival, a Sergio Corbucci, che è l'altro Sergio, come dice
il titolo.
Lo chiama così Tarantino, dice, no, perché l'altro Sergio era quel, per me Sergio, lui è Leone, sì, ma lui è Corbucci. Sì, ha una passione Tarantino per Corbucci, quindi insomma è l'altro Sergio, e questo eravamo anche
riconosciuti in tutto, insomma, grazie a loro. Poi il cinema italiano,
esatto,
è stato
conosciuto in tutto il mondo,
ha ispirato un sacco di altri grandi registi. Va bene,
ci mancano un po' questi, perché va bene Sorrentino, Garrone, eccetera, ma questo farebbe tanto respirare il cinema italiano, avessimo più personalità di questo tipo.
E cosa dobbiamo fare per...
Forse le scuole, forse l'università, infatti. Un po' di passione e un po' di voglia di cambiare.
Ancora Mario Sesti, che è stato con noi oggi per parlarci di questo nuovo progetto formativo, diciamo, di cinema. Grazie a Pierluca Puzzanghera, ancora
tanti auguri,
tanti auguri
ancora
di buon compleanno. Tu ti ricordi dei tuoi 30 anni? Io sì, ho fatto una grande festa, sono anche caduto da un tavolo ballando sul tavolo, non ti consiglio.
Io no.
Perché non ti ricordi o perché non...
Perché sono così indietro nel tempo che non posso ricordarmelo.
Vabbè, grazie a tutti, grazie anche a Davide De Benedetti, il Debe che ci gestisce da remoto, con il quale ci scusiamo anche per la lunghezza, perché...
Dai, oggi...
O è troppo corto, o è troppo lungo, Debe, lo so che non siamo mai bravi, però insomma siamo così. Ciao, grazie a tutti, ci troviamo domani sempre qui dalla 78esima mostra del cinema di Venezia.
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker e io sto qui con...
International Film Festival in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begonfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.